Red Film Radio.
Red Film Radio.
Interview.
Interview.
Dalla puntata di Natale di The Soup of the Day ascoltiamo Mauro Gervasini, direttore editoriale di Film TV. Benvenuto e buon Natale a Mauro Gervasini.
Buon Natale a tutti, che onore, subito dopo il direttore, grazie.
Oddio, non sento la Prudenzi, c'è?
Ci
sei?
Sono,
ah, sì,
sono.
Sì, ci sei.
Ciao Angela, eccoci qua.
Auguri, Mauro.
Come va? Come grazie. Stai passando questo giorno di Natale?
Guarda, mi sono alzato da tavola 10 minuti fa, quindi ti dico solo questo. Siamo in pochi, però diciamo la tradizione è rimasta quella, casalinga, ma quella, insomma.
Che cosa si mangia dalle tue parti?
Ma io ho una famiglia un po' particolare perché praticamente ho una parte della mia famiglia è cilena, quindi io oggi ho mangiato 3 piatti di ceviche, che in realtà sarebbe un piatto soprattutto peruviano, ma la variante
buona,
cilena mi piace ancora
moltissimo.
Di più, è meraviglioso, non è propriamente natalizio, ma io sono davvero ghiotto, quindi abbondo in queste cose.
No, infatti non è una di quelle cose che io collego al Natale, vabbè, che poi sai, io vengo dal Friuli, per cui si mangiano delle cose... una pesantezza.
Beh, ma io sono lombardo, quindi ti puoi immaginare, dal panettone in giù è tutta roba nostra, quella roba lì.
Allora, di cosa vogliamo parlare con Gervasini, Angela?
Ma io direi che potrebbe raccontarci quali sono stati i film del cuore di quest'anno, anche perché io l'avevo un po' sfidato, gli ho detto guarda che ti chiamiamo e magari ci racconti quali sono i film che ti sono piaciuti. Lui mi ha mandato il link al suo blog personale, ma io l'avevo già letto, per questo che volevo, perché ci sono un sacco di titoli interessanti.
Poi lui scrive sempre, perché qualsiasi cosa tu gli chieda ti manda un link di un articolo che ha scritto.
E poi c'è anche uno dei film proprio del mio cuore, quindi...
Vabbè. Ah, però allora mi devi dire tu qual è, perché sono 10, quindi dimmi qual è quello che ti
è. Ovvio, è Emma.
Ah, Emma, sì, meraviglioso. Vabbè, visto che parlavamo di Cile, vedi, manco farlo apposta.
Tra l'altro l'avete visto sul, credo fosse sul Manifesto, una settimana fa, 10 giorni fa, è uscito un articolo dove c'erano le preferenze dei film di tutta una serie di critici e moltissimi avevano inserito Emma ed ero molto contento.
Sì, guarda, un film sfortunato perché purtroppo ha tentato di fare capolino nelle sale italiane proprio nel momento in cui le sale hanno chiuso, quindi non ha avuto una grande fortuna e temo che non sia ancora stato visto quanto merita. Però sì, se devo dire della mia lista, che poi in realtà sono 9 perché una è una serie TV, insomma era solo per aprire un po' una finestra anche verso un mondo non solo cinematografico, però se devo dire di questi 9 ne dovessi scegliere proprio i 2 che mi sono piaciuti di più in assoluto, uno è Emma e l'altro è Rubé, un Lumière che io ho amato tantissimo, l'ultimo film di Depletion. Diciamo che questi 2 sono i film che mi sono piaciuti di più tra quelli che sono usciti in Italia nel 2020, insomma. Mm-hmm. Però poi dopo ce ne sono altri, però era anche per rimarcare il fatto che non sono i film che poi hanno avuto più successo da un punto di vista del pubblico, insomma, anche delle piattaforme, quindi forse vale più la pena sottolineare e rilanciare questi che non altri, che magari a me è piaciuto molto anche Favolacce, per esempio, però di Favolacce si è parlato tantissimo, io credo che sia un film molto più visto, capisci? Quindi
noi in particolare noi ne abbiamo parlato tantissimo, tra l'altro ci ha raggiunto anche la Nicoletti nel frattempo, credo.
Ciao Chiara,
ce l'ho fatta,
ecco,
ciao.
Ecco. Per il direttore non c'era, ma per te c'è, volevo farti notare questo.
Ah, grande. Grazie.
Allora,
no, ma non osavo tanto.
Con Mauro stavamo parlando dei suoi film del 2020, ma secondo te è stata un'annata buona alla fine?
Guarda, ti ringrazio per la domanda perché stavo appunto cercando di... volevo farvela io questa domanda. Allora, io penso questo. Noi arriviamo da un'annata... il 2019 per me è stata un'annata particolarmente positiva. Per quanto riguarda il cinema italiano abbiamo avuto un rapporto tra film di qualità e film prodotti davvero alto, cioè di solito noi produciamo tantissimi film, circa 250 film all'anno vengono prodotti in Italia tra produzioni e coproduzioni, di solito la forbice è molto bassa, cioè la proporzione tra i film di qualità e quelli prodotti è veramente marginale, invece nel 2019 fu davvero un anno sorprendente, no? Sembrava che ci fosse stato un rilancio di qualità. Nel 2020 secondo me abbiamo fatto più fatica, non è soltanto per la questione sanitaria, evidentemente è ovvio che dopo un paio magari di stagioni in cui a livello mondiale o perlomeno occidentale, perché per esempio anche sugli americani e sui francesi vedo che c'è un pochino più di difficoltà, ci sono state le cose ottime negli altri anni, può darsi che sia abbastanza fisiologico non pensare, non ci sono stati dei grandissimi film, sai, quei film, non c'è stato Joker, non c'è stato un film come Joker che metteva insieme, diciamo, critica e pubblico in maniera così, così evidente. Ci sono state tante piccole cose importanti, interessanti, belle, sia dal punto di vista italiano che dal punto di vista internazionale, però io la considererei, guarda, se dovessi usare una formula, un'espressione, direi un anno abbastanza di transizione, il 2020. Vediamo come sarà il 2021, perché naturalmente le premesse sono complicate, però insomma speriamo.
Sono d'accordo, le mie colleghe.
Posso fare? Io avevo una curiosità, una domanda, me l'ha fatta venire questa curiosità Deborah Young, critico dell'Hollywood Reporter, che è stata nostra ospite con Angela inizio settimana, appunto, e diceva che diciamo che era cambiato un po' il suo modo di criticare, perché non riusciva più, vedendo i film sulle piattaforme, a capire bene se un film aveva il giusto ritmo, quindi una serie di, diciamo, di dinamiche e di paradigmi che lei seguiva le sono state completamente sconvolte dal fatto che ormai è tutto in streaming. Detto questo, può essere vero secondo te, e può questo aver influenzato questa valutazione che tu hai appena fatto?
Secondo me a livello generale di qualità no, nel senso che io adesso mentre guardavo la lista dei film che ho segnato come quelli più belli per me naturalmente nel 2020, poi dopo magari ve la dico tutta, adesso io vi ho citato i due che mi sono piaciuti in assoluto di più, che sono Emma e Rubé un Lumière, e sono entrambi film che però in realtà sono stati fatti nel 2019, quindi in realtà appartengono ancora, diciamo, a quell'onda lunga. La questione della visione in streaming rispetto alla visione al cinema, io sono d'accordo con Deborah Young, nel senso io faccio più fatica a rimanere concentrato se più che altro perché sono più sensibile alle distrazioni durante la visione domestica, quindi non ne faccio tanto una qualità intrinseca di visione, perché se mi dovessi mettere lì con la cuffia attaccato al televisore isolandomi dal mondo, chiaro, non è comunque lo schermo, il grande schermo, però hai una qualità di visione alta, insomma, se sei preparato a questa cosa. Naturalmente parlo di schermi perlomeno televisivi, non computer e soprattutto non cellulare, chiaramente. Però mi rendo conto che invece è molto più immersiva la visione al cinema, almeno per chi come noi comunque ama un tipo di concentrazione per cui spegni il cellulare, cioè si cala per due ore in quel mondo lì, quindi sicuramente questo può essere un problema. Però devo anche dire che ho dei colleghi che la pensano diversamente da me, cioè che dicono che ormai è un pochettino un punto di vista superato, lì dipende un po' dalle sensibilità che ci sono. Questo non toglie però che la stagione è stata un pochino più debole rispetto alle due precedenti per tutta una serie di motivi, anche perché comunque non dimentichiamo che molti dei film che sarebbero dovuti uscire nel 2020 alla fine non sono usciti, quindi non è neanche tutta colpa dell'anno, ecco, è anche il fatto che le case di distribuzione hanno posticipato, cioè noi non abbiamo ancora visto il film del 007, cioè tanto per dirne uno, ma questa è la punta.
Il funzionato su Fred Film Radio ormai quest'anno.
Ecco, vedi, guarda, manco a farlo apposta, cioè e quella è la punta dell'iceberg.
Ovviamente.
Ma guarda, dovevo uscire ad aprile, e anzi no, scusatemi, dovevo uscire ad aprile, poi l'hanno posticipato a novembre, poi è saltato anche a novembre, adesso dovrebbe riuscire ad aprile, ma sappiamo tutti che sarà difficile che riesca ad uscire ad aprile, quindi insomma che cosa succederà di questo film? Ecco, io da bondiano di ferro, l'idea di vedere un film di 007 per la prima volta non sul grande schermo, sarebbe la prima volta dal 1981 per me, cioè io il primo è stato Solo per i tuoi occhi, 1981, quindi vuol dire che dopo tutti questi anni sono 40 anni esatti, cioè io mi vedo un film di Bond sullo schermo, ma no, sul piccolo schermo, ma non esiste al mondo, cioè io proprio mi rifiuto quasi religiosamente, insomma.
Dipenderà da quanta attesa hai incorporato, perché io non lo so se ce la farò a stare lontana.
Ma magari anch'io alla fine, però con grande rammarico, sinceramente.
Comunque, per dire quanto è sentito questo problema, qualche giorno fa parlavo con David Rooney, critico capo dei critici di Hollywood Reporter, e lui mi raccontava che i critici americani, o perlomeno quelli newyorkesi, sono quelli che assegnano i premi della critica ogni anno, si stanno seriamente interrogando se premiare dei film visti solo in piattaforma abbia senso, perché secondo loro invece la visione ne è penalizzata. Quindi vedi, è davvero un problema molto sentito. Però per tornare alla tua
molto
lista,
interessante questa cosa.
Per tornare alla tua lista, molti titoli italiani, 3, non sono pochi. L'hai detto tu,
3 su 9, no?
Appunto, Hammamet e Notturno, e sono 3 modi di fare cinema completamente diversi. Non è un caso?
Sì, però. No, non è un caso. Sono andato, devo dire, soprattutto con Notturno e Favolacce, sono andato molto di panza, diciamo. Cioè, sono film che mi hanno coinvolto emotivamente molto, nel senso, 2 film completamente diversi, però c'è stato anche un trasporto emotivo. Hammamet è più un film che ho elaborato molto, insomma, è molto più, se volete, complicato anche da un punto di vista letterario. Io sono convinto che sia un film, non ne ho mai parlato con Gianni Amelio specificamente, mi piacerebbe confrontarmi, ma io credo che sia, lui ha fatto un film che si intitola Il primo uomo, che è tratto da Camus, e io credo che questo sia un film un po' alla Camus, un po' riprende quelle cose, quindi ho cercato, diciamo così, di rifletterci anche un pochettino a livello di seconda lettura, non soltanto sulla cosa più esteriore, che è uno spaccato della fine della vita e della parabola di Bettino Craxi. Insomma, comunque sono 3 film sicuramente diversissimi tra di loro, appartengono a 3 modalità di fare cinema italiano. Favolacce più vicino al tono grottesco, se volete, di una certa commedia all'italiana, Notturno è un documentario di ricerca, ma nello stesso tempo anche cerca una chiave di volta narrativa, insomma, che supera anche certe cose che ha fatto in passato Gianfranco Rosi, e Hammamet potremmo avvicinarlo, insomma, a quel tipo di cinema che va da Todo Modo di Elio Petri alle ultime cose che ha fatto Paolo Sorrentino, dal Divo a loro, allo stesso Young Pope, però tutti con delle differenze sostanziali rispetto a quelli che potrebbero essere i punti di riferimento, i modelli di riferimento. Quindi mi piaceva che ci fossero, e per quanto riguarda me 3 film italiani su 9 sono veramente una media molto alta, mi rendo conto, però li ho amati tutti e 3 molto, quindi insomma ribadisco che li rimetterei, ecco, da questo punto di vista.
Bene, cosa farai durante queste vacanze? Tanto per farci un po' gli affari tuoi.
Allora,
non molto, evidentemente.
No, guarda, allora io in realtà fino all'Epifania lavoro, quindi sì, ho deciso che, insomma, di solito ci dividiamo i giorni di possibile fare, così quest'anno ho deciso di lavorare fino, e poi mi prenderò invece qualche giorno dopo l'Epifania, durante il quale vorrei cercare di leggere e basta, perché una delle cose che mi sono mancate di più nonostante il lockdown nel 2020 è stata la lettura. È uno degli anni in cui ho letto meno romanzi in vita mia, e quindi devo recuperare una pigna alta così, e lo farò durante queste vacanze di Natale. Quindi vedrò magari un po' di meno, ma solo per pochi giorni, perché poi dopo, da metà gennaio, ricomincerò a guardare un sacco di film, quindi insomma non è che cambi molto, diciamo è soltanto uno spostamento di date, così recupererò sicuramente qualcuno dei film che vengono proposti sulle piattaforme per Natale. Io ho già visto Giovanni Veronesi, per esempio, quello sui moschettieri, qualcosa ho già visto.
Tutti per uno per tutti.
Bravissima, sì, tutti per uno per tutti. Qualcosa voglio recuperare, insomma, di quello che viene proposto, però meno del solito, ecco. Questo è un po' un auspicio, proprio per cercare di poi ripartire con una mente un po' più sgombra.
Ma un tuo film di Natale invece che di quelli proprio Urco, che ritornano? C'è?
Beh, no, vabbè, il film per me è il film di Natale, ma non solo per me. Mi sembra anche in rete di vedere Rimane una poltrona per due di John Landis. Non credo che ci siano. Ma tra l'altro sapete che quest'anno, siccome per l'Italia i diritti ce li ha storicamente Mediaset, e sono ormai, ma saranno stati 15 anni, ma forse anche di più, che tutti i 24, quindi tutte le vigilie di Natale, Italia 1 mandava in onda Una poltrona per due. Quest'anno l'hanno fatto tipo il 22. C'è stata una sollevazione popolare, no? Ma un sacco di proteste, perché la gente diceva: ma non potete fare il film di Natale due giorni prima? E quindi poi alla fine l'hanno fatto lo stesso prima, però credo che dall'anno prossimo rimetteranno le cose a posto. C'è stata una sorta di incrinatura della forza. Comunque quello è un film che non mi scusa. È uno di quei film che uno vede e rivede. Invece sapete che cos'è che ho visto in questi giorni che non avevo mai visto? Incredibile, Angela, adesso ti rimarrai stupita, ma io non avevo mai visto Il bidone di Federico Fellini. Mamma mia, ma ragazzi, guarda, veramente è balzato tra i miei primi tre. L'ho visto la versione restaurata recentemente, per il centenario, hanno fatto questo bellissimo restauro, quindi anche non so se si può dire su quale piattaforma è, però si trova su una piattaforma, quindi gratuitamente, cioè nel senso, no, se uno ha iscritto Prime Video si può trovare, si vede su Prime Video, si vede in questa edizione che è l'edizione restaurata che era stata presentata, se non ricordo male, al Cinema Ritrovato di Bologna, quindi in occasione naturalmente del centenario di Fellini. Insomma, se uno conosce già il film naturalmente sa cosa l'aspetta, ma io che non lo conoscevo, è stato un colpo di fulmine pazzesco, veramente un grandissimo film, mi ha veramente incredibile che non l'avessi mai visto prima. Però se sono quelle cose per cui continui a rimandare, dici lo considerano tutti un minore per niente, proprio per niente, un maggiorone proprio, bellissimo, mi è piaciuto tantissimo, poi questa edizione è davvero ottima. Quindi ecco, se devo consigliare un film da vedere a Natale, per chi non l'avesse mai visto, davvero recuperate Il bidone, visto che c'è questa possibilità di vederlo nella versione restaurata nuovissima, proprio di quest'anno.
Va bene, grazie Mauro che sei stato disponibile anche il giorno di Natale, anche per non parlare di film di
sì, no, ma io torno volentieri poi quando volete nel 2021. No, io approfitterei della presenza di Chiara, che è molto più esperta di me di serie, ecco, TV, per dire che io ne ho anche segnato. Io ne ho segnalata anche una che nessuno mi fa dire perché è poco conosciuta, però è una serie di Netflix che io ho trovato bellissima, si chiama Giri Agi, che vuol dire dovere e vergogna, ed è una serie ambientata tra Tokyo e Londra, scritta da un londinese che si chiama Jack Barton, che mi dicono essere un astro nascente della serialità britannica. Guardatela, fidatevi di me, guardatela e poi mi direte, per me è bellissima.
Bello.
Ma sai che non la conosco,
lo so, ho avuto poco
proprio.
Ma guarda, è incredibile. Comunque si chiama Giri Agi, la dizione esatta, quindi
sì,
scritto Giri / Agi, dovere e vergogna. Ci sono due kanji giapponesi che hanno un grande significato, insomma tutta una roba loro molto complessa, però è stata scritta comunque da un occidentale, quindi è assolutamente accessibile anche a chi non, ed è in parte ambientata a Londra, quindi Federico Casatua praticamente. Ma è bellissima, guardatela e poi mi direte.
Va bene.
Beh, il Giappone,
Mauro,
va forte,
se vuoi
a
tornare,
casa Gervasini,
esatto.
C'è una nuova arrivata che adesso devo salutare pubblicamente.
Ah sì, è qua sotto, tra l'altro, sì, abbiamo una cagnolina giapponese che c'è regalata, sì, si chiama Shiba Inu, sapete questi cagni, questi lupetti giapponesi piccolini.
Oddio,
che poi
carina,
diventano,
sì,
bellissimi.
Volevo andare su e ruparla appena ho visto la foto, dico solo questo.
Ma qual è il nome? Come si chiama?
Allora, è ancora in corso, diciamo, la decisione del nome, nel senso che siccome è il regalo che abbiamo fatto al nipote, deve decidere lui, ma è un po' indeciso. Comunque sarà un nome, diciamo, che tende al giapponese, ecco, quello ve lo posso già dire.
Va bene, grazie moltissimo.
Grazie.
Ciao Mauro,
grazie.
Buona giornata.
Buon Natale.
Ciao, a presto.
Grazie. Ciao.
Ed era Mauro Gervasini, direttore editoriale di Film TV, dalla puntata di Natale di The Soup of the Day. Io sono Federico Spoletti e questo è Fred, The Festival Insider.
Fred Film Radio, 24/7 on fred.fm and smartphone apps.